ora un aspetto decente. I capelli erano in ordine. Il volto non tradiva la stanchezza. Figlia di padre spagnolo, aveva però ereditato la pelle chiara e i capelli biondo ramato dalla madre scozzese. Era alta e in forma. Niente male per una trentottenne, pensò. «Deve essere notte fonda da voi», disse Jenny quando alla fine venne al telefono. «C'è qualcosa che non va nel registro del BSL4», spiegò Tony. Jenny era un po' alticcia. «Ma è già successo altre volte», ribatté con noncuranza. «Ma nessuno ha mai fatto una tragedia». «Questo perché io non lavoravo ancora qui», rispose Tony secca. «Quando è stata l'ultima volta che sei entrata nel BSL4?»
«Martedì, mi pare. Non lo vedi dal computer?»
In effetti poteva farlo, ma Tony voleva sapere se la versione di Jenny corrispondeva a quanto registrato dal computer. «E quando è stata l'ultima volta che hai aperto il cavò?» Il cavò era un frigorifero di sicurezza all'interno del BSL4. Il tono di Jenny si stava facendo sgarbato. «Non me lo ricordo, ma sarà sul video». La tastiera che azionava l'apertura del cavò metteva in funzione una telecamera di controllo che riprendeva per tutto il tempo in cui lo sportello restava aperto. «Ricordi l'ultima volta che hai usato il Madoba 2?» Era il virus su cui gli scienziati stavano lavorando in quel momento. Jenny rimase scioccata.
«Accidenti! È quello che è sparito?»
«No, ma comunque... Non credo di aver mai maneggiato un virus. Io mi occupo principalmente di colture tissutali». Questo concordava con le informazioni di cui Tony era in possesso. «Hai notato se qualcuno dei tuoi colleghi si è comportato in maniera strana o insolita nelle ultime settimane?»
«Mi sembra di parlare con la Gestapo», osservò Jenny.
«Comunque sia, hai visto...»
«No!»
«Un'ultima domanda. La tua temperatura è normale?»
«Oh, cazzo! Stai dicendo che potrai avere il Madoba 2?»
«Hai per caso il raffreddore o la febbre?»
«No».
«Allora sei a posto. Hai lasciato il paese 11 giorni fa. Se qualcosa fosse andato storto, a quest'ora dovresti presentare sintomi simili a quelli dell'influenza. Grazie, Jenny. Probabilmente si tratta solo di un errore sul registro, ma dobbiamo assicurarcene».
«Beh, mi avete rovinato la serata», disse Jenny e riattaccò.
«Che peccato», commentò Tony a linea ormai chiusa. «Jenny Crawford è a posto». «Una grande stronza, ma è a posto», annunciò abbassando il ricevitore. Howard McAlpine, il direttore del laboratorio, aveva una folta barba grigia che gli cresceva alta sugli zigomi, cosicché la zona di pelle intorno agli occhi sembrava una maschera rosa. Era un tipo meticoloso, ma non pignolo, e di solito a Tony piaceva lavorare con lui. Adesso però era di cattivo umore. Si appoggiò allo schienale della poltroncina e incrociò le mani dietro la testa. «Ci sono altissime probabilità che il materiale sparito sia stato usato per scopi perfettamente legittimi da qualcuno che si è dimenticato di annotarlo sul registro». Il tono era stizzito. Ormai era la terza volta che lo ripeteva. «Spero che tu abbia ragione», disse Tony senza sbilanciarsi. Si alzò e andò alla finestra. Dall'ufficio personale si dominava l'annesso che ospitava il laboratorio BSL4. Il nuovo edificio, con i suoi comignoli a spirale e la torretta dell'orologio, sembrava del tutto simile al resto del Cremlino, quindi sarebbe stato difficile per un estraneo capire da lontano in che punto del complesso si trovasse il laboratorio di massima sicurezza. Ma le finestre a sesto acuto erano oscurate, il portone di quercia intagliata non si apriva e telecamere a circuito chiuso controllavano la zona come occhi di ciclopi dalle teste mostruose delle gargoyle. Era un bunker di cemento sotto vesti vittoriane. Si articolava su 3 piani. I laboratori si trovavano al pian terreno. Oltre agli spazi dedicati alla ricerca e al magazzino, c'era anche un'unità di terapia intensiva e isolamento per chiunque venisse infettato da un virus pericoloso. Non era mai stata utilizzata. Al piano superiore si trovava l'impianto di filtraggio dell'aria. A quello sotterraneo macchinari complicatissimi sterilizzavano tutti i rifiuti provenienti dall'edificio. Niente usciva vivo da lì, a parte gli esseri umani. «Abbiamo imparato molto da quanto è successo», disse Tony con voce conciliante. Si trovava in una posizione delicata, rifletté con preoccupazione. I due uomini erano più anziani di lei, entrambi sulla cinquantina, e occupavano posizioni più elevate della sua. Pur non avendo alcun diritto di dare loro ordini, aveva insistito perché la discrepanza rilevata venisse affrontata come un'emergenza. I due colleghi erano ben disposti nei suoi confronti, ma lei stava mettendo a dura prova la loro pazienza. Tuttavia sentiva di dover insistere. Erano in gioco la sicurezza pubblica, la reputazione dell'azienda e la sua carriera. In futuro dovremmo avere numeri di telefono sempre aggiornati di tutte le persone che hanno accettato.